www.radiojo.it e la storia continua. Il paziente è servito. Etica professionale. Il nuovo medico dotto, figura di riguardo nella società urbana, spesso molto ricco, provvede ora a definire i propri obblighi morali nei confronti del paziente. A partire dal XII secolo si trovano prontuari sempre più complessi di regole o suggerimenti di varia provenienza, stratificati in una composita deontologia medica. Alcuni precetti sono di ascendenza ippocratica, altri derivano dalle preoccupazioni pastorali della Chiesa, altri ancora hanno contenuto legale. A questi si aggiungono norme di comportamento che mirano a rendere corretto e proficuo il rapporto medico-paziente. In un testo della metà del XII secolo, attribuito al maestro salernitano Arcimatteo, che scrisse il De Instruzione Medici, il medico in visita ci appare sullo sfondo di una casa ambiente, come un ospite gradito, sorridente, modesto nei modi, astuto nel catturare, a fin di bene, la fiducia del paziente e della famiglia con affermazioni che tranquillizzano il malato. L'esame del polso e delle urine avverrà dopo qualche tempo, affinché il paziente abbia avuto il tempo di calmarsi e la diagnosi sarà prudentissima, non deprimente, ma nemmeno troppo rassicurante, per evitare delusioni e giustificare la mercede richiesta. Durante la cura, il medico seguirà assiduamente il paziente, manterrà il segreto su quanto gli verrà rilevato, non approfitterà della propria superiorità e si comporterà con discrezione nei confronti delle donne di casa. Userà inoltre ogni accortezza per fare seguire al paziente le prescrizioni. Altri autori si pongono il problema della sincerità della diagnosi. Mantenere lieto l'animo del paziente è infatti condizione riconosciuta necessaria alla cura, ragion per cui si preferiranno le mezze verità. Per lo stesso motivo, l'ingiunzione di far confessare il malato grave si trasforma nell'obbligo di chiamare, in ogni caso, il confessore prima di pronunciare qualsiasi diagnosi, affinché il paziente non pensi che il prete arriva perché egli si trova in punto di morte. Questo lo dice il Concilio Laterano IV del 1215. Il medico inoltre non procurerà aborti, né si farà complice di benefici e neppure stringerà patti fraudolenti con i farmacisti, prescrivendo cure inutili e costose allo scopo di arricchirsi. Nell'ormai accettata divisione di competenza tra medici dei corpi e delle anime, il sacerdote resta il detentore della salute per antonomasia, quella spirituale. Tuttavia, durante il XIII secolo, la medicina ha guadagnato tale autorevolezza da offrire spunti persino alla cura delle anime, invertendo un rapporto di sudditanza che aveva predominato per secoli. Il generale dei Domenicani, Umberto da Romans, scrive nel suo ordine un modello di predica nel De Eruditione Praedicatorum, indirizzata agli studenti di medicina, in cui colloca la loro disciplina a un livello superiore alle arti liberali e al diritto anche perché è più utile dal punto di vista pratico ma anche spirituale. Innanzitutto essa insegna a conoscere la natura fragile e misera del corpo umano, poi permette di compiere atti di carità nei confronti degli infermi poveri, Infine, i religiosi ne potranno ricavare preziose indicazioni per la medicina dell'anima. Il male, dunque, non si annida nella disciplina in sé, ma nel cuore di chi la pratica. Tra gli ammonimenti rivolti al futuro medico, perché non pecchi nella professione, si trovano quelli di non essere disonesto e negligente, e soprattutto di non trascurare lo studio. Se non si preparerà a fondo all'università, e se poi non si aggiornerà scrupolosamente, ingannerà il paziente e lo potrà addirittura uccidere. Il vero peccato del medico diventa dunque l'ignoranza.